Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è giovedì 12 luglio 2007, un caro saluto da Antonio Sofi e dalle pagine web di ApogeoOnline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi e la iniziamo dal Sole 24 Ore, ma non dall'inserto Nova che di solito ci occupa un bel po' di spazio, poi lo riprendiamo ovviamente, ma appunto dal Sole 24 Ore che a pagina 7 correchiamo in prima pagina, in primo piano, una analisi di Luca Tremolada per quanto riguarda le regole di internet. Internet cambia le regole del tempo, utenti, pagine viste e ora anche quanto si trascorre sul web per poter capire meglio i navigatori. Più volte abbiamo detto anche da queste parti che il problema di internet sta cominciando a diventare un problema di metriche. Le metriche tradizionali, se così si può dire, di internet non rispecchiano al meglio come la rete si è evoluta e probabilmente non riescono a far crescere anche di importanza quella che è tutto il comparto della pubblicità online, e allora a questo punto anche il modo di monitorare e misurare la rete deve cambiare. Nielsen Net Ratings per primo se ne è accorto e modificherà, implementerà quelle che sono le misurazioni del web per quanto riguarda anche appunto la vendita di spazi pubblicitari con un altro criterio che è quello del tempo. Vediamo come lo spiega Luca Tremolada: le teste, le pagine e ora anche il tempo. Finora internet è stata misurata con il numero di utenti e di pagine web scaricate. A questi indicatori Nielsen Net Ratings, la più nota società di rilevazione del traffico internet a livello mondiale, ha aggiunto una terza dimensione, il tempo. A partire dalla rilevazione di maggio sono stati affiancati nuovi indici che fotografano il tempo speso in un mese da un singolo utente sullo stesso sito e quello totale. Niente di rivoluzionario, continua Tremolada, non siamo in presenza di un cambio di paradigma, bensì è stato aggiunto un cronometro per catturare meglio i comportamenti degli internauti, spiega Daniele Sommavilla, 45 anni, vicepresidente per l'Europa del Sud di Nielsen Net Ratings. Il tempo è la miglior metrica per capire l'engagement, l'attrazione che un sito suscita sul pubblico, e l'urgenza di inserire questo nuovo indicatore nasce proprio dall'avvento del web 2.0, ovvero di tutti quei servizi come video, podcast, RSS che stanno modificando il modo di stare davanti a un computer collegato a internet. E allora, se rileggiamo le statistiche e mettiamo in fila i siti in base alla dimensione temporale, scopriamo che qualcosa cambia al vertice. Se parliamo di utenti unici negli Stati Uniti, per esempio, dice con una infografica, con una grafica accanto il Sole 24 Ore, da Google come primo, 110 milioni di utenti unici nel maggio 2007, si avrebbe come minuti di collegamento AOL, Media Network, poi Yahoo, poi MSN, poi Fox Interactive e quindi Google. Ovviamente Google, essendo un motore di ricerca nella sua funzione base, utilizzato per cercare e andar via da qualche parte, ovviamente a livello di minuti perderebbe la leadership. La stessa cosa in Italia, dove Google era sempre prima e diventerebbe prima MSN, Windows Live, quindi poi Google, Microsoft, Imule, Microsoft Libre, eBay, Yahoo, Alice, Skype, Second Life al decimo posto. La stessa cosa in Gran Bretagna, insomma Google ci perde, senza però ovviamente perdere quella che è una leadership di posizione. E nel di lato c'è un editoriale di Luca De Biase che titola "L'orologio dei media non può fermarsi". Vediamo un po' quali sono le opinioni di Luca De Biase su questo cambiamento, seppur non completo, non definitivo e unico, di paradigma e di metriche. Il pubblico è crossmediale, scrive De Biase, ma le rilevazioni sui media fanno finta di non saperlo. Le persone che nel corso della giornata ascoltano la radio, leggono il giornale, consultano internet e guardano la TV sono esseri umani che vengono vivisezionati da Audi Radio, Audi Press, Audi Tele, Audi Web, ascoltatori, lettori, spettatori e internettiani. Anche quando i singoli contenuti editoriali dei programmi agli articoli sono a loro volta pensati e costruiti per essere crossmediali. E quindi Luca De Biase racconta di una necessità appunto di cambiare quelle che sono le metriche per raccontare questo cambiamento antropologico del fruitore dei media crossmediali, e questo cambiamento avrebbe conseguenze fondamentali per il business una volta si trovassero delle regole sensate, perché influirebbe in modo pesante sulla scelta dei budget da allocare sui diversi media. Dedicato un bel po' di tempo a un cambiamento solo apparentemente tecnico, ma in realtà un cambiamento di prospettiva che potrebbe profondamente modificare la rete, il modo in cui è e si evolverà e anche come crescerà per quanto riguarda il comparto della pubblicità, ovviamente il traino verso business di vari tipi. E saltiamo, prima di tornare al Nova del Sole 24 Ore, all'altro inserto che ogni giovedì ci accompagna, quello del manifesto Chip & Salsa, che a pagina 13, la seconda pagina dell'inserto, taglio basso Raffaele Mastro Leonardo segnala un rapporto realizzato da David Wild della Southeastern Louisiana University per conto della IBM. È uno studio che parla della blogging revolution e soprattutto del rapporto tra blog e le politiche e il governo nell'era del web 2.0. È uno studio interessante, prende spunto dai pionieri nell'uso dei blog nel mondo pubblico, e secondo Mastro Leonardo è proprio nella funzione di repertorio che lo studio dà il meglio di sé, offrendo per esempio i link a tutti i membri del congresso che hanno un blog. Solo 17, tra questi c'è il candidato democratico Barack Obama, alle commissioni parlamentari dotate di diario virtuale, 3 a quelli dei governatori, dei parlamentari, dei sindaci, dei city managers, dei dipartimenti di polizia, dei presidenti di università e college, eccetera, eccetera. E quindi una funzione di repertorio che racconta di quello che è lo stato dell'arte del blog pubblico, se così vogliamo chiamarlo, del blog nella pubblica amministrazione in senso lato, che cerca di trovare anche il suo ruolo, che sia appunto di servizio, che sia a metà appunto tra servizio pubblico e quello che è il mondo della blogosfera. Il decalogo per aspiranti blogger è ricco di suggerimenti sull'importanza di definire se stessi e i propri scopi, scrive Raffaele Mastro Leonardo, di scrivere e aggiornare personalmente il diario online, di essere regolari negli aggiornamenti e non troppo autoreferenziali, ma pronti a coinvolgere attraverso giudizi e considerazioni i collaboratori. Non manca poi un avviso importante, scrive Mastro Leonardo, sviluppare una scorza dura per sopportare commenti poco eleganti. Insomma, la blogosfera continuerà a crescere, questo diventerà sempre più un luogo importante per le pubbliche amministrazioni in generale, per chi ha necessità di connettersi all'interno con la propria organizzazione e all'esterno con i propri pubblici di riferimento. E passiamo finalmente a Nova, che apre con la solita storia di copertina poi replicata e approfondita nelle due pagine centrali. In questo caso torniamo a Luca De Biase, che ci racconta dei valori della nuova comunicazione, che sono valori che si declinano con attenzione, critica, sincerità, dialogo, soprattutto per quanto riguarda l'approccio delle aziende con i propri interlocutori. Vox Publici, questo è il titolo, la forza del passaparola, e appunto Luca De Biase racconta di come sia necessario cambiare anche il modo che hanno le aziende per parlare con i propri interlocutori, un modo che deve prendere anche confidenza con quelle che sono le regole dell'internet evoluta, ovvero delle regole che banalmente si possono sintetizzare con la forza del passaparola, che esiste da quando gli esseri umani hanno inventato il linguaggio, ma con internet questa modalità di comunicazione ha raggiunto un potere prima inimmaginabile. La logica a network di internet fa sì che non si possa più comunicare dall'alto in basso, ma gestire le conversazioni che si sviluppano all'interno dei vari network sociali. E andiamo all'interno, alle due pagine centrali, il senso del passaparola. C'è un intervento di Robert Matthews, visiting reader di scienze alla Aston University di Birmingham, ripreso dal Financial Times, che parla della reputazione dei prodotti che dipende da quello che si raccontano le persone, soprattutto in rete. Tre punti con la solita bella infografica di Nova: ascoltare, informare, collaborare. Ascoltare vuol dire tener traccia di quelle che sono le conversazioni che si sviluppano sul proprio prodotto e sulla propria azienda, una funzione di fine tuning nello sviluppo di nuovi prodotti, progetti e servizi. Informare, trasparenza, velocità, semplicità. Collaborare attraverso i blog, le attività di ricerca e sviluppo si possono aprire ai contributi del pubblico. Ma non solo, attenzione alle sfumature, come non perdere il filo del discorso, tenere sotto controllo il polso della situazione. La progettazione diventa condivisa, la genesi delle idee sempre più online, sono tutti titoletti che riguardano quelle che sono alcune esperienze felici per quanto riguarda la conversazione online di varie aziende. Si segnala anche il libro di Robert Scoble, Shell Israel Business Blog, non solo, anche quattro punti da chiarire prima di aprirsi una finestra per comunicare sui network sociali. Si parla alle aziende e sono quattro delle resistenze più tipiche per quanto riguarda in generale il blogging. Per esempio: non so cosa scrivere, ho già un sito internet, temo le critiche, non ho tempo, con risposte cui ovviamente rimando, e anche alcuni punti di vista di persone e di studiosi e operatori del blog, soprattutto per quanto riguarda il blog aziendale. Per esempio Marco Magnocavallo, Alessio Iacono, Maffe De Baggis, Alberto D'Ottavi, Marco Massarotto, Caterina Di Giorgi, Stefano Vitta. Segnalo qualche passaggio molto breve per Alessio Iacona: il blog aziendale è il posto dove l'azienda si toglie la maschera, fa un passo indietro e lascia venire avanti le persone che ogni giorno ci lavorano. Per Maffe De Baggis: da parte dell'azienda oggi c'è curiosità e attenzione ai blog, ma c'è anche un problema culturale. A parlare nel blog dell'impresa non deve essere necessariamente il boss, va bene anche il blog dello stagista se ha qualcosa di interessante da dire. Alberto D'Ottavi: la cosa più importante è che il blog sia una conversazione, cioè che lo scambio avvenga in maniera circolare, si ascolta ma si parla anche. Per Stefano Vitta: ho un sogno, vedere le piccole e medie imprese italiane, quelle davvero piccole e dinamiche, aprirsi ai blog aziendali. Loro infatti potrebbero raccontare come si realizzano i prodotti del Made in Italy senza temere che qualcuno rubi loro il know-how. Vediamo un po'. Marco Magnocavallo: in Italia i blog aziendali sono ancora troppo pochi, direi proprio che l'esperienza è ai suoi esordi, ne hanno quasi paura, ma invece devono aprirsi ed ascoltare. Marco Massarotto: ascoltare, informare, comunicare, quindi anche collaborare, possono essere delle grandi palestre i blog aziendali per le imprese che servono ad uno scopo tra gli altri: conoscere molto di più i propri clienti. Infine Caterina Di Giorgi dice che i blog aziendali non sempre riescono bene, questo deve essere chiaro, perché sono figli di una collaborazione difficile tra persone delle aziende che conoscono perfettamente i prodotti e chi li può consigliare sulle pratiche di ascolto, informazione e collaborazione che la rete innesca. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata piena di passaparola e l'appuntamento è a domani.